sabato 11 marzo 2023, di nuovo su Radio BlaBla Network con Nerd Point. Noi siamo il Nerd Team, qui con me c'è Teo.
Ciao Ricky, buongiorno a tutti.
Buongiorno, dovrebbe arrivare a minuti anche Roby.
Dovrebbe,
sì, lasciamo dovrebbe arrivare... un alone di mistero sulla sua venuta.
4 minuti mancano, ha detto 10 minuti di ritardo, sono le 10 e 6 minuti, mancano 4 minuti all'arrivo di Roby. Quindi prossimo talk c'è anche lui.
Facciamo partire il cronometro, intanto ricordiamo i contatti per interagire con noi. Potete scriverci su WhatsApp al 339 8420 154, leggeremo tutti i vostri messaggi, e seguite inoltre Radio BlaBla Network su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. In più noi ricordiamo sempre di seguire anche Nerd Point sulle sue pagine di Twitter e di Instagram. Settimana arriva spesso la locandina, arriva il link con il podcast,
ma poi soprattutto mi è stato promesso che torneranno anche i quiz della domenica. Era la domenica che li mettevi?
Quelli arrivavano un po'
a random, è vero, anche in mezzo alla settimana.
Un po' in mezzo alla settimana, quando l'ispirazione era al suo massimo, al suo apice, arrivava il quiz. Mi mancherebbe un po' il tema, eh?
Vabbè, ma scusami, potresti cogliere l'occasione del fatto che è un grande successo il videogioco Hogwarts Legacy per riproporre un quiz a tema Harry Potter.
Ci può stare. Tra l'altro ti ho dato una piccola chicchetta prima, in anteprima, per chi non avesse ancora giocato e magari volesse fare una sola run, vi
la scelta della casa.
La scelta della casa, perché se scegliete Tasso Rosso avrete la possibilità di visitare anche la prigione di Azkaban.
E chissà le altre case quindi cosa avranno come side quest, come missione a tema della casa. Poi magari uno cerca su internet se vuole essere sicuro anche di cosa scegliere.
Di nuovo in diretta, prima di tuffarci nel consueto commento all'episodio della Last of Us, salutiamo Roby.
Ciao a tutti.
Applauso. Buongiorno,
ciao Roby, ben arrivato, ben svegliato. Grazie. Soprattutto il nuovo, posso dire una parola? Posso dirla o è spoiler? Posso
dirla, dirla,
Ricky?
Dilla.
Il nuovo riposamen.
Ma il contrario.
Dopo parleremo. Di un certo programma. Ma visto che è arrivato Roby,
facciamo le pagellone dei primi 4 episodi.
Non lo so se possiamo farlo. Possiamo provarci, cioè, senza fare spoiler. Solo i voti, senza dire
soggettivo,
molto.
Soggettivo, esatto.
No, sì. Però io approfitterei dell'arrivo di Roby e della presenza di Ricky per chiedere a entrambi come si sta concludendo The Last of Us.
Allora, molto bene per quanto mi riguarda. Secondo me, in questa stagione che ha, ripeto, è di alto livello, ho visto queste settimane due appunti, diciamo, della community, sì, delle persone che seguono la serie, che secondo me possono essere condivisibili, e mi riferisco in particolare a un numero di infetti
basso.
E secondo me questo è dovuto più che altro a un budget forse un po' limitato.
Budget limitato, ma anche la difficoltà poi magari di fare delle scene,
esatto,
con troppa azione.
Forse quello. Questo però è un appunto che può essere condivisibile, secondo me.
Ma tu, Roby, invece cosa ne pensi di questo appunto?
Ma in che senso basso? Cioè a livello numerico?
A livello ci sono pochi infetti, c'è una
battaglia con un'orda intera.
Nel senso è una delle critiche che sono state mosse in queste settimane.
Forse Ricky volevano più scene con gli infetti.
Più scene, alla fine c'è stata una... dicono che si vedono poco.
Questa serie è bella proprio perché è così. Se fosse stata piena di scene d'azione sarebbe stata una porcheria. E anche perché poi, come diceva, dicevamo con Ricky, il gioco è tutto un susseguirsi di scene, di azione. E cosa fai? Una serie TV basata su una scena d'azione dopo l'altra?
Io
vado
però
a vedere
quando...
The Expendables.
Sì, è vero, cioè... però comunque non è il classico gioco spara tutto, quindi l'azione è diversa da quella che uno si potrebbe aspettare.
No, non è spara tutto, è un survival horror alla fine.
Quindi l'azione devi dosarla.
Certo, infatti.
Sì, sì, ma l'azione non manca, perché poi anche in questa puntata si è vista un po' di azione. Però ecco, uno degli aspetti che è stato sottolineato è questo, e secondo me...
Ricky è un po' d'accordo, Roby meno.
No, io la penso più come Roby, però non mi sento di condannare chi la pensa così. Adesso dirò, ecco, l'altro aspetto
punto
che viene sottolineato.
Continuiamo il commento al penultimo episodio di The Last of Us. Settimana prossima ci sarà il gran finale.
Domenica, dopo domani.
Già, perché
domani sera.
Sì, lui pensava in italiano, pensava in inglese. Sì.
No, probabilmente dovuto al fatto che la commenteremo poi qui in diretta sabato prossimo e quindi passerà una settimana.
Ma quindi fatemi capire, chi la guarda in italiano deve aspettare una settimana, sì. Però quando uscirà il podcast la settimana prossima avrà già visto l'episodio.
Un attimo, perché devo andare a recuperare...
Lo recuperi dopo il programma delle uscite di Sky.
No,
vai col secondo punto.
Il problema è che... piccola parentesi, si sono fermati al settimo episodio in italiano perché è in corso lo sciopero dei doppiatori.
Ah, caspita.
E non so se e quando riprenderà, probabilmente magari è già ripreso, però poi vado a informare.
Vabbè, è l'occasione per guardarla in lingua originale,
esatto.
A questo punto.
Per quanto riguarda il secondo punto, ed è emerso in maniera importante dopo quest'ultimo episodio, è legato al minutaggio. Mi rendo conto che a far pesare questa cosa sono più le persone che hanno videogiocato, mentre le persone che non hanno giocato non avvertono questo minutaggio scarso, soprattutto relativo a quest'ultimo episodio.
Episodi corti?
L'ultimo è stato il più corto e doveva raccontare una parte grossa del gameplay, sì. Anche se, come diciamo sempre, è molto gameplay quella parte lì. Di fatto, se tu guardi quello che è stato trasposto, non è mancato nulla. Secondo me le persone che muovono questa critica pensano che vorrebbero, perché questo è anche un mio desiderio, che nel corso della stagione ci fossero stati più momenti tra i due protagonisti. Alcuni stanno dicendo, potevano per esempio togliere un po' di minutaggio dalla puntata 3, che pure è stata un'ottima puntata ma si discostava dalla trama principale, per darli ad altri episodi come quest'ultimo qui. Sono due aspetti che, come dico io, possono essere condivisi o meno. Ciò non toglie, e questo comunque lo dicono, lo stanno dicendo tutti, che la serie rimane di alto livello. Ecco, sono due appunti che
emersi. Sembra, anche vedendo le cose che mette la gente sui social, che in realtà il rapporto tra i due protagonisti sia stato fatto in modo esemplare.
Sì, molto.
Forse proprio per quello che li volevano vedere di più.
Bravo.
Perché funzionano talmente
bene,
che uno continuerebbe a guardarli.
Infatti, secondo me, la critica deriva da un desiderio maggiore di vedere un minutaggio più ampio riservato a Joel ed Ellie, che sono bravissimi, tra l'altro. Ti stiamo un po' invogliando, Teo, a prima o poi a recuperare...
Ma guarda, io... penso che farò come con Blocco 181. Quando arriverà su Netflix le guarderò. Ancora non è arrivata a Blocco 181. Okay. Chissà quando la guardo. La serie sempre di Sky con Salmo. E anche della sua vasa la recupererò successivamente. Ho visto che oltre a questi due punti che ha detto Ricky, c'è gente che sui social, soprattutto su Twitter, che è un social a volte molto tossico, a volte una fogna, si inventa le polemiche. C'è gente che si inventa le polemiche. Ad esempio, Ricky l'altro giorno scriveva: tutti voi mi avete attaccato e criticato quando difendevo Bella Ramsey per il cast. E invece...
Vero.
Allora,
padre,
chi ti
tempo,
ha attaccato? Ma chi ti ha attaccato, Ricky?
Ma io me la ricordo feroci.
Io me la ricordo nel Trono di Spade, in quelle poche volte che compariva, bucava lo schermo.
Era già promettente ed era molto giovane ai tempi. Adesso penso che abbia tra i 18 e i 20 anni Bella Ramsey. L'ultimo episodio per me è clamoroso. È stata eccezionale, davvero eccezionale. E io avevo...
Ma chi ti ha attaccato? Roby ti avrà attaccato?
No, Roby no. Roby era, diciamo, era scettico, però poi secondo me adesso magari si è anche ricreduto, magari no, e non lo so.
Ci sono stati
tantissime persone che l'hanno massacrata.
Ma solo per una questione fisica di somiglianza,
fisica,
vero?
Sì. Che poi nel videogioco è pieno di persone... che non assomigliano agli attori originali. Lei ha avuto proprio...
Vabbè, pazienza.
Infatti. E tra l'altro, invece, qualche piccola chicca. Poi adesso magari chiedo a Roby cosa ne pensa dei due principali protagonisti. Piccola chicca. I registi e i produttori del gioco mettono dentro gli attori del videogioco. Per esempio Troy Baker, che nel videogioco interpreta Joel,
sì.
Proprio. Gli è stato dato il cameo della spalla del cattivo di questo episodio. Nel prossimo episodio vedremo Ashley Johnson, che è l'attrice che interpreta Ellie invece nel videogioco.
No, non lo sapevo, quindi c'è anche lei.
Sì.
Hanno fatto anche l'attrice, quella che faceva Tessa, se non sbaglio.
Sì, questo non mi ricordo. No, perché l'attrice...
Ah no, gli hanno dedicato la puntata,
sì,
perché era morta.
Sì, vero. Di recente. È stato
Gli avevano dedicato la puntata.
Il personaggio invece di Marlene... l'attrice che interpreta Marlene, il capo delle luci, è lo stesso sia nel videogioco che che nella serie TV. Ci ascoltiamo Bedroom Elixir e
Exile. Giant Rocks.
Di nuovo con voi. No, io dico semplicemente la mia un attimo. Cioè, secondo me è una polemica sterile.
Quale delle tante che abbiamo detto?
Questa qui del, del fatto che la, cioè, che la, la serie non rispecchi il videogioco. Cioè,
no,
alla fine,
questo non si può dire, penso.
No, infatti, cioè, o che comunque manchino scene. Cos'è che hanno detto che mancano scene?
L'ultima puntata poteva essere più lunga. E forse lo vedi nel passaggio in cui, cerco di non fare spoiler, in cui Pedro Pascal, Joel, passa da un momento all'altro in maniera troppo rapida. Forse con qualche minuto in più fai passare
io
una notte in più.
Sì, però. Allora, visto che noi non siamo d'accordo con questo, l'abbiamo detto, chiediamo a casa. Chiediamo a casa tramite WhatsApp
339-8420154.
Lo stavo per dire io a memoria.
Che ce l'hai,
io devo leggere ancora.
Stavo per fare sfoggio della mia memoria alla picco della Mirandola.
Io lo devo leggere ancora. Roby, Bella Ramsey?
Ma sì, secondo me va bene.
Pedro Pascal?
Dignitosa, sicuramente. La Pedro Pascal
ha imparato a farsi crescere la barba?
Sì,
no, c'era questa polemica addirittura. E tra l'altro io mi aspettavo di vedere un po' troppo Pedro Pascal. Invece devo dire che in The Mandalorian non si vede.
Per ora l'elmo ce l'ha. Per ora
non lo può
lo
più togliere. Già l'ha fatto due volte. Una volta ha combinato un disastro e deve andare fino su Mandalore per rimediare. So che tu, Robby, sei rimasto indietro
di un episodio alla fine.
Non hai fatto i compiti, come dicevamo due anni fa, cattivo scolaro a Ricky,
esatto.
Però lo dicevamo.
Non pensavo che Ricky li recuperasse.
Si è ribaltata la situazione. L'ho visto ieri sera. Ho visto da ieri sera.
Perché è vero che dura mezz'ora.
Primo. Il secondo, scusa.
Sì, dura. Beh, il secondo, 40 minuti, che diventano 35, togliendo tutti i 5 minuti finali. Devo dire che è un secondo episodio un po' particolare, Robby. Preparati, perché per la prima volta abbiamo l'inversione di ruoli. Anche qui, voi vi siete inversi di ruoli tra il nostro Mandaloriano e Grogu.
Sì.
C'è l'inversione di ruoli.
Sì.
Detto così, uno dice, in che senso c'è l'inversione di ruoli? Quell'altro smette di parlare, di camminare, di fare cose. Sì. Capirai vedendo che è curioso questo fatto. Devo dire che però ha funzionato, Ricky.
Allora, sì. L'episodio in sé, tutto sommato, è piacevole. Io ho qualche riserva su questa stagione.
Ma di già sono passati due episodi.
Infatti poi spero di essere
Padre Tempo, Ricky.
Spero di essere smentito da Padre Tempo. E adesso ne parliamo.
Adesso ce le dici.
Quindi cosa devo aspettarmi da questo nuovo episodio di The Mandalorian?
Posso dirlo io prima una
perché
cosa, Ricky?
È molto...
Poi dopo andiamo con la sua critica, che potrebbe essere anche legittima. Ci sono momenti tipo film B-movie horror, no? Che dici, non andare lì, che lì è pericoloso, e puntualmente viene fuori il disastro, no?
Sì.
Più di una volta, e in The Mandalorian queste cose non mi erano mai capitate così tanto in un singolo episodio.
È simpatico anche il nuovo, new entry del gruppo,
La new entry del gruppo, sì,
simpatica.
Che tra l'altro, attenzione, che è non è un cameo, ma è una ripresa, perché l'avevamo già visto nei film.
Ah!
Sì, ovviamente te lo devi andare a ricordare,
sì,
che l'avevi già visto nei film.
Okay,
però
allora
viene detto che aveva partecipato alla ribellione.
Allora, io avverto un po' di stanchezza nella serie, non mia nel guardarla, ma proprio con le idee riciclate. Si torna magari spesso dagli stessi personaggi. E soprattutto, secondo me, se la serie fosse finita con la seconda stagione, con quel finale lì, sarebbe stato fortissimo. Il fatto che Mando abbia fatto un determinato percorso insieme a Grogu, che lo abbia portato poi alla fine addirittura a togliersi l'elmo e a mostrarsi, e Grogu si è alleato poi è andato con Luke Skywalker. Inizia questa terza stagione, Grogu è nuovamente lì, non ha migliorato i suoi poteri, quindi non c'è stato un'evoluzione
Però,
da parte sua. Ieri ha provato un attimo,
ha imparato a saltare,
esatto, e
salto alla Jedi,
quindi e adesso Mando vuole addirittura redimersi di quello che aveva fatto in precedenza, quindi trovo che il suo personaggio non si è evoluto in nulla.
No, ma lui è un uomo di fede e rimane fedele al credo, questa è la via, lo dice sempre. E quindi giustamente vuole purificarsi per il peccato che ha commesso. E secondo me era anche giusto, molti fan di Guerre Stellari lo chiedevano, era giusto che il focus andasse su Mandalore. Tornasse su Mandalore, venisse riaffrontata la questione dei Mandaloriani, la storia del loro pianeta. E secondo me questa sarà la direzione della terza stagione.
Io avrei preferito che loro due prendessero strade differenti.
Quello anch'io potrei dirti.
E
eh?
Poi per ricongiungersi magari verso le ultime puntate.
Quando lui, Grogu, fa la scelta di abbandonare la via dei Jedi per seguire la via dei Mandaloriani, anch'io lì sono rimasto un po' così, no? Per dire, ma come mai hanno fatto questo? Però poi in realtà non sarebbe tornato il discorso con gli ultimi film, no? Perché Grogu dov'era negli ultimi film? Era con i Mandaloriani.
Approfittiamo per leggere subito in realtà un messaggio.
Oh, che bello, sì, messaggio.
Perché ci scrive Andrea che a quanto pare sembra essere d'accordo comunque col pensiero di Ricky. Dice, a me la terza stagione sta venendo un pochino a noia, mi sembra sempre un ricorrersi di quest secondarie prese alla larga rispetto a quella che è la missione
principale. Ma com'era
dalla
prima stagione, no? Era sì. Un po' la critica anche nelle due stagioni precedenti, tutte le side quest.
Sì, tutte le side quest, esatto.
Però il problema delle side quest, secondo me, è la maggior parte di queste non portano a una vera evoluzione dei personaggi. Cioè, sono side quest un po' messe lì per allungare il brodo che di fatto non lasciano nulla. Almeno nella maggior parte di queste.
Dopo
questo,
due stagioni
me, è un
e
po'
mezzo.
La critica. Dopo due stagioni diventa un po' ridondante.
Soprattutto mi aspettavo un Grogu ancora più decisivo e impattante.
Ma infatti, secondo me, quello è paradossalmente la più grande delusione. Perché di fatto non sembra esserci una crescita dei personaggi. Cioè.
Il Mandaloriano sì.
La mia paura è che vedendo quello che fa Grogu nell'episodio di questa settimana, non vorrei che poi dal nulla risultasse decisivo poi avanti.
Beh, dal nulla. Così. Si è addestrato con Luke Skywalker. Al momento noi abbiamo visto un salto alla Yoda e basta, solo quello abbiamo visto. No, non solo quello, però uno dice, caspita, con i poteri che ha, io a un certo punto mi aspettavo che facesse ben altro.
Detto questo, è sempre...
È ancora piccolo. Comunque
sì,
ha solo 50 anni, ricordiamolo.
Detto questo, io la guardo sempre volentieri. Poi le puntate appunto durano una mezz'ora, quindi ti diverti a guardarle. Grogu comunque ruba sempre l'occhio.
Sì, è sempre carino e puccioso.
Molto simpatico. A me lui piace come personaggio. Mando, dico, e quindi tutto sommato la guardo. Però ecco, la trovo un po' ripetitiva. Anche ieri mercoledì sono andati a ritrovare un personaggio che già conoscevamo a inizio episodio.
Un personaggio che già conoscevamo, ma che secondo me sta avendo anche lui una sua evoluzione, o anche lei una sua evoluzione, perché si è ritrovata da sola.
Sì, questo sì. Quindi...
Sì, paradossalmente evolvono più personaggi secondari, l'abbiamo visto anche nel primo episodio, dei protagonisti.
Sì, forse... Dicevo un altro personaggio.
Ah,
io,
un altro ancora, dicevi.
Quello Bo-Katan, in effetti, che compare, è vero, lei evolve ed è un personaggio interessante. Di nuovo in diretta alle 11:15 su Radio BlaBla Network, abbiamo parlato di The Last of Us e di The Mandalorian, adesso cosa facciamo? Facciamo un...
È arrivato questa settimana uno dei programmi più amati dagli italiani, ovvero la terza stagione di LOL.
Ok, adesso facciamo... Cosa facciamo? Un pagellone di...
Allora, non possiamo fare spoiler, anche perché non è corretto fare spoiler. È uscito giovedì in mattinata, molto presto, alle 2 del mattino, è uscita dopo la Champions. Ah. Quando Prime Video ha finito tutte le dirette della Champions, ha fatto uscire le
ragazzi,
puntate di LOL.
Tottenham Milan, c'avevo l'ansia alle stelle, a un certo punto nei Piccinini. Momenti morti Piccini diceva, ricordatevi che dopo la partita esce LOL, ma non mi frega niente adesso, aspetta.
No, ma tra l'altro è un cambio, hanno fatto un cambio orario durante la partita, perché doveva uscire a mezzanotte, e invece sono resi conto che andava sopra la Champions.
Perché poi la partita inizia a terminare.
Sì, ma poi dovevano far vedere gli highlights dell'altra partita. Siccome Prime Video ha speso un sacco di soldi, non poteva farsi concorrenza da sola. E ha spostato LOL alle 2 del mattino. Ma tanto, magari qualcuno a mezzanotte se le guardava, magari una o due episodi.
Esatto.
Alle 2 del mattino è stato più difficile. Comunque c'è tutto il tempo per guardarle. Bisogna solo fare attenzione che su internet sono già partiti anche i profili ufficiali con alcuni riferimenti a LOL. Alcuni personaggi che abbiamo visto sono già messi sui social. Alcuni personaggi creati ovviamente dai comici presenti in LOL, e non solo, perché se avete visto anche solo le pubblicità o i trailer, compare anche il vincitore della passata edizione, che è Maccio Capatonda, che ritorna in questa terza stagione non come concorrente, ma come disturbatore, come era stato Lillo l'anno scorso.
L'anno scorso, esatto. E diciamo che poi oltre a Maccio Capatonda, l'altro disturbatore ormai è diventato Frank Matano, sì, che ogni tanto entra, che poi è la spalla di Fedez in conduzione.
No, mi fa morire che entra perché dovrebbe puntare un giocatore, un concorrente, poi invece di puntare lui si allea con lui contro... Vabbè, comunque è parte del personaggio. Parte del personaggio. Tu, Ricky, vorresti andare con il pagellone? E io direi che si può fare. Secondo me al momento
un pagellone, un come stiamo valutando
i comici per questi quattro episodi, partendo dai migliori.
Allora, direi che, guarda, ho qui un elenco che ho condiviso, quindi potete leggerlo in diretta anche voi sul nostro gruppo. Dunque, Herbert Ballerina
è tra il 9 e il 10, secondo me, è molto attivo. Posso dire che cosa, se ha fatto qualcosa di utile o meno, però a me sta facendo molto ridere.
Ha quella comicità demenziale, diciamo, che ti prende alla sprovvista, e secondo me sta funzionando molto. È uno di quelli che per il momento sto apprezzando particolarmente.
È uno dei due che sto apprezzando di più, tra poco diciamo anche il secondo, ma molti possono provare a indovinarlo.
Acceleriamo quindi con i partecipanti di LOL 3, Fabio Balsamo.
Allora, Fabio Balsamo per me è stata una bella scoperta, non seguendo quello che fanno i The Jackal, devo dire che mi sta facendo ridere.
Non lo conoscevo, ma sono sostanzialmente
d'accordo. È stata un'ottima
d'accordo.
Scoperta, sì sì.
Luca Bizzarri lo mettiamo in coppia con Paolo Kessisoglu, visto che
anche se...
molti giocano singolarmente, però molti sketch li fanno insieme.
Beh, Cugini Merda, quando hanno fatto i Cugini Merda, io apprezzavo molto quei personaggi, devo dire che la verve non l'hanno persa.
Cristiano Caccamo
male, molto male.
Per
secondo me
è sufficiente, perché mi aspettavo peggio. Invece è molto attivo.
Non può essere sufficiente, non ha fatto, almeno nel mio caso non mi ha fatto ridere.
Ma è un comico?
Continua a scappare. Io l'avrei già buttato fuori, perché continua a ridere, però si nasconde. E secondo me no, non sta funzionando.
Non ti piace Paolo Cevoli?
Beh, lui sì, invece mi ha fatto ridere, perché comunque siamo legati ai suoi personaggi.
Sì. Ma mi ha fatto ridere l'assessore solo in quell'occasione. Per il resto dimenticabile per me. Marta Filippi?
Chi?
Anche lei comunque mi sta facendo ridere, quando ha fatto il personaggio della donna ottocentesca è stato molto divertente.
Non la conoscevo, si sta districando in maniera interessante. Nino Frassica,
grande. Lui è il top player, ragazzi, non c'è nulla da dire. Lui poi è bello che il più delle volte lì seduto dal nulla c'è qualcuno che ha il coraggio di andare da lui e provare a fargli il numero, a fare il numero, a farlo ridere. Il problema è che poi lui ti risponde e loro tutti scappano perché hanno paura. Lui dice una cosa e tu ridi, è pericolosissimo.
E devo dire che mi ha regalato il momento in cui ho riso di più in queste prime quattro puntate. Dopodiché abbiamo
Paolo Kessisoglu, l'abbiamo detto, Brendalo Di Gianni del team Il Milanese Imbruttito, che purtroppo al momento non si è mostrata molto. Ha fatto il numero, possiamo dirlo questo, che ha fatto l'imitazione di Vittorio dei Maneskin, che secondo me in quel contesto non funziona, ma in un contesto come poteva essere una volta Media Gol avrebbe funzionato alla grande.
È vero. E chiudiamo con Marina Massironi, storica spalla del trio comico Aldo Giovanni
Lei
Giacomo.
Con i suoi personaggi funziona sempre, dobbiamo dirlo. Nei momenti invece non strutturati fa un pochettino più fatica, però ti fa ridere quando fa le sue cose.
Sì, è vero. È una comica da performance anche lei. Che è un po' il format di LOL, quello di essere magari più pungenti, più ficcanti in situazioni in cui riesci a far ridere senza aver lo sketch,
infatti,
ma con la battuta improvvisa.
Frassica e Ballerina sono quelli che stanno funzionando meglio.
Sì. Allora, prima di chiudere con la prima ora di Nerd Point e lasciare spazio alle notizie del GR per poi riprendere con la seconda ora, pronostico rapido su chi vincerà. Le puntate usciranno settimana
prossima. Allora, io l'anno scorso ho detto che avrebbe vinto Maccio Capatonda e ci ho preso. Quest'anno dico, per rimanere in tema, che vince Herbert Ballerina.
Dovete dirmi chi è stato eliminato.
Non si può fare spoiler.
Beh, allora dico Nino Frassica, perché sarà sicuramente ancora in gioco.
Io dico Luca.
Ah, tu dici Luca.
Luca Nervi, sì. Okay. Provo
Nervi.
Questa...
Chi?
Sì,
oh. Bizzarri.
Luca Bizzarri, sì. E Luca Nervi è il personaggio di
Camera Caffè.
Sì, ho fuso...
Ma magari potrebbero fare uno sketch tema Camera Caffè.
Non sarebbe male.
Non sarebbe male.
Non lo so, dico Luca.
Sì, ricordiamo che con i primi quattro episodi coprono le prime quattro ore, mancheranno le ultime due ore, dove sono quasi tutti ancora in gara, non vi dico altro... devono stare attenti i concorrenti a non eliminarsi da soli, come nelle passate edizioni, questo sì.
Esatto, sì, sì, sì.
Ma quindi rispetto alle altre due edizioni, come lo state trovando? Migliore o...
Io trovo che la prima edizione è stata quella più
perché
forte,
era nuova.
Perché era la novità. Adesso è un format piacevole che ti guardi per passare due serate.
Sì, non ridi come quando ti guardavi Zelig,
no,
o
esatto,
altri programmi comici. Questo
però ci
sicuramente
sono, ci sono spunti interessanti e alcuni comici, secondo me, sono sempre, riescono sempre a farti ridere in qualsiasi momento.
Tanto tra una settimana avremo già il verdetto finale e quindi non faremo altri spoiler e magari tra una settimana vedremo chi ci aveva preso con il suo pronostico.
Bentornati, seconda ora di Nerdpoint, 11.05, di nuovo qui con voi, di nuovo il Nerd Team pronto a intrattenervi per la seconda ora. Vi ricordiamo i nostri contatti, WhatsApp 339-8420-154, i social Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, e poi le nostre pagine su Twitter e su Instagram. Salutiamo anche il nostro ascoltatore Mattia, che,
ciao,
ci
Mattia.
Che ci ha scritto ricordandoci di parlare di una certa cosa.
Allora, lo possiamo dire, no? Non è uscita la locandina, quindi alcuni argomenti non sono ipotizzabili.
Sì.
Dobbiamo parlare in questa seconda ora con Luca, tra poco, dell'idea che ti manca, di Elden Ring. Sembrerà strano, ma ritorniamo dopo un anno a parlare di Elden Ring perché esce il manga e quindi ne parliamo con lui, oltre che di altre cose.
Sì.
E poi sono usciti due trailer questa settimana in ambiente videoludico e non solo. Dobbiamo parlare del film di Super Mario, è uscito il nuovo trailer, e poi a sorpresa è stato lanciato il trailer di un videogioco che su PlayStation 2 andava fortissimo. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, uscirà il quarto capitolo e ne dobbiamo parlare assolutamente.
Esatto.
Voi
sì,
giocavate
sì,
agli altri, vero?
Allora, sì, io ho giocato a Tenkai, non mi ricordo
il 3,
quale di preciso,
il 3,
forse il 3, ma io ho giocato molto, anche se non ho giocato molto, a Dragon Ball Final Bout.
Final Bout, che bello!
Bello.
Che bello, ce l'avevo solo a uno.
Che
sì,
aveva
sì,
tra l'altro una sigla, un intro clamorosa, bellissima.
Ma tra l'altro c'erano i segreti per sbloccare i personaggi
c'erano
potenziati.
I trucchi, sì.
Perché cos'è che potevi sbloccare? Non
potevi,
mi ricordo.
Potevi sbloccare Goku Super Saiyan 4.
Infatti.
Potevi sbloccare forse anche Gogeta.
Io facevo, però era lento come modo di combattimento.
Allora,
però
io devo dire che
era
Budokai
Tenkai
era
Tenkaichi, sì, sì.
Era Tenkaichi, era migliore di Final
sì,
Bout.
Sì, sicuramente è arrivato
però
dopo.
Però Final Bout aveva tante dinamiche interessanti, delle arene particolari e io ho giocato più a quello, avevo quello e mentre per quanto riguarda il trailer di Super Mario dobbiamo commentarlo per forza perché è simpaticissimo, non vedo l'ora di andare al cinema
a
vederlo.
Cioè, allora, quel trailer, se ancora non l'avete visto alla fine di Nerdpoint, andate a vederlo, oppure se ci state ascoltando in podcast mettete in pausa, lo guardate e tornate qui quando ne parliamo, perché è un trailer che c'è tutto, cioè c'è tutto quello che un appassionato di Nintendo, non solo di Super Mario, vorrebbe trovare in un film che ovviamente è prodotto da Nintendo per raccontare la storia di Super Mario e mettere i personaggi più amati dai fan della casa giapponese.
11.11, abbiamo in collegamento come di consueto ormai Luca dell'idea che ti manca. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno, ciao. Buongiorno Luca. Prima di introdurre l'argomento di giornata, devo dire che in questi giorni sul canale Telegram mi sto emozionando. Ci sono state le foto delle statue di Carnage, direttamente dal film di Venom 2, e soprattutto del Mjolnir, il martello di Thor, che è stupendo.
Esatto, e ti do una brutta notizia, Carnage è già stato venduto.
Aia.
Ah, caspita, sono andati a ruba, sì sì, ma immaginavo, perché ci sono tanti collezionisti di questi oggetti, che poi è anche difficile ritrovare, vero Luca?
Ma allora, ti dico, sono dei prodotti che sono un po' di nicchia, però diciamo che sono talmente fatti bene, sono talmente belli, che se trovi l'appassionato difficilmente se lo fa scappare. Poi c'è da dire che noi proprio per politica aziendale abbiamo deciso che i prodotti che trattiamo cerchiamo di offrirli sempre al miglior prezzo possibile. Il più delle volte è il miglior prezzo che si riesce a fare sul mercato. Quindi è una cosa che invoglia le persone poi ad acquistare i prodotti. Questa nello specifico di Carnage era veramente eccezionale, aveva una cura del dettaglio, è una statua dell'Iron Studios, e l'Iron Studios fa delle scale molto relativamente piccole, perché sono comunque scala 1 a 10, ma molto molto dettagliate.
Sì, tra l'altro siamo partiti da questo argomento dei gadget, ce n'erano anche altri molto interessanti,
sì, sì, sì.
Come sì. Anche quelli della Lego, no? Il Tumblr di Batman.
Sì.
Esatto, esatto. Domenica siamo andati a fare un giro dal nostro rifornitore di gadget e abbiamo preso la Tumblr, abbiamo preso la Ecto 1 di Ghostbuster, poi ho trovato una cosa e mi sono particolarmente emozionato, non ho potuto non prenderne almeno due copie. Ho preso il set della Playmobil riguardante i personaggi principali della saga di Star Trek.
Ah, caspita.
Il capitano Kirk, il dottor McCoy, Spock. Insomma, è stato sorprendente vederli e me li sono subito portati in negozio.
Sì, che quindi Playmobil ha battuto sul tempo Lego, che si è presa i diritti prima di loro.
Esatto, esatto. Sono rimasto sorpreso. Speravo di trovare anche l'Enterprise, quella classica. Lì non avrei avuto dubbi, ne avrei prese due copie, una per il negozio sicuramente e una da portarmi a casa.
No, infatti, sì, perché quelli sono oggetti bellissimi, soprattutto se uno è legato alla serie TV di Star Trek.
Sì.
Luca, volevamo chiederti che cosa c'è intorno alla prossima uscita del manga relativo a Elden Ring, che è un videogioco che noi abbiamo amato.
Un anno fa ne parlavamo sempre e adesso sì. Un pochettino meno, ovviamente è passato un anno, anche se tra poco arriverà l'espansione. Ho visto che arriva il manga e siamo curiosi.
Esatto, è uscito il numero uno del manga. Vado a memoria, dovrebbero essere due, massimo tre copie, non vorrei dire una stupidaggine, però a memoria mi ricordo che comunque non sono tante copie, ed era uscito un paio di settimane fa anche un bel artbook legato al videogioco e poi anche agli studi per il manga, dove appunto venivano collezionate tutta una serie di illustrazioni, studi preparatori legati sia al videogioco che al manga. Un prodotto che per un appassionato del videogioco sicuramente può essere una cosa interessante da avere.
Anche perché noi avevamo detto un anno fa, e Ricky giustamente me lo ricordava, che era difficile seguire la storia del Elden Ring solo dal videogioco, e il manga potrebbe essere un ottimo supporto.
Esatto. Diciamo che si sta prendendo sempre più piede questa cross-medialità tra videogiochi, serie TV, fumetti, libri. Diciamo che i primi capostipiti di questo fu l'universo di Star Wars, dove ai film si aggiunsero i fumetti, poi si aggiunsero i romanzi, quindi con cose canoniche e non canoniche. Diciamo che adesso è una cosa abbastanza di usanza un po' tra tanti tipi di prodotti.
Esatto, ultimo esempio è proprio la serie TV di The Last of Us. Luca, ci ascoltiamo la prossima canzone e poi continuiamo a chiacchierare insieme.
Di nuovo con voi, Luca, ti chiediamo subito se conosci qualcosa della trama, no? Della storia del manga di Elden Ring.
Guarda, è stata una sorpresa scoprirne l'esistenza, perché non sapevo neanche del videogioco. Non ha proprio è stato quando l'ho visto sul catalogo, ho detto ah, ok, benissimo, lo ordiniamo, perché comunque tendiamo ad avere quasi tutto quello che viene pubblicato compatibilmente con lo spazio e i costi. Però devo essere onesto, proprio non sapevo neanche dell'esistenza finché non l'ho visto arrivare.
Sì, tra l'altro ho visto che è edito da Panini Comics e mi aspettavo sì. Da loro magari una campagna pubblicitaria o qualcosa, invece non c'è stato niente.
E devo dire che purtroppo da questo punto di vista qua tendono a latitare parecchio Panini, benché sia una multinazionale uno si potrebbe aspettare sicuramente un approccio molto più sistematico sulla pubblicità, devo dire che non lo fanno praticamente mai.
Sì, a meno che non ci sia il grosso nome che aveva già avuto successo in passato, o neanche con quello.
Ma guarda, ti dico, per l'esperienza... Allora, per farti un esempio, quando Star Comics ha lanciato Kaiju 8, ha fatto un battage pubblicitario andando a rivestire di cartelloni pubblicitari un paio di fermate della metro.
Sì.
Panini una cosa del genere a memoria non l'ha mai fatta, benché per l'amor del cielo comunque tenda a pubblicizzarli i suoi prodotti tramite i suoi canali, però diciamo che una cosa così fuori dagli schemi non gliel'abbiamo ancora vista fare.
Deve crescere dal punto di vista del marketing, insomma. Luca, oltre appunto a questa richiesta particolare su Elden Ring, visto che noi siamo molto affezionati al videogioco, ci sono altre uscite da attenzionare in questa settimana che arriveranno o che sono arrivate in questi giorni?
Guarda, sì, finalmente dopo un anno dall'annuncio è uscito un volumone interessantissimo su Moon Knight che si intitola Mark Spector a pezzi, e questo volume nei piani originali avrebbe dovuto fare da compendio alla serie TV e beneficiare del traino della serie TV per ampliare la conoscenza sul personaggio e sulla serie appunto dedicata al Cavaliere Lunare. Purtroppo è uscito dopo un anno dal suo annuncio, si perde un po' questa caratteristica dell'approfondimento sul personaggio. È uno dei titoli must have della settimana che consiglio soprattutto a chi ha apprezzato o comunque è rimasto incuriosito dalla serie TV. Questo indubbiamente è uno dei titoli da attenzionare e da portarsi a casa per essere letto. Altre cose particolari, è uscito Spider-Punk Anarchy in the USA, che va ad ampliare tutto il mondo dello Spider-Verse, quindi le versioni alternative di Spider-Man. Qui è un volume autoconclusivo, quindi anche questo, per chi è appassionato di Spider-Man ed è rimasto affascinato sia dal film animato che live action dove sono stati introdotti gli universi alternativi, è un modo per ampliare il discorso degli universi alternativi. E poi l'ultima cosa che mi sento di segnalare è l'omnibus relativo alla saga di Death Metal per la DC Comics, che è il seguito naturale del primo omnibus che era Batman Metal.
Ok, tu Luca, curiosità mia, hai visto la serie Disney su Moon Knight?
Non l'ho vista perché non ho ancora fatto l'abbonamento a Disney, sto aspettando che termini una serie in corso in modo da poi fare l'abbonamento e spararmele tutte e due in fila una dietro l'altra.
Perfetto, perfetto, perché poi vorrò chiedere un tuo parere personale proprio sull'argomento. Intanto ti ringraziamo come sempre.
Grazie a voi, io ne approfitto per ricordare a tutti che noi siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 con orario continuato. Il negozio si trova in via Togliatti 32 a Matto di Rò, che ci possono trovare sui social come L'Idea Che Ti Manca, sia su Instagram che su Facebook, e su Telegram il nostro canale con le varie offerte e promozioni, e sul sito e il nostro sito con l'e-commerce che è www.lideachetimanca.com.
Grazie Luca, come sempre è stato un piacere, ciao!
Ciao ragazzi, buona giornata!
Di nuovo insieme qui su Radio BlaBla Network per continuare a parlare degli argomenti più caldi della scorsa settimana, e allora perché non lanciarsi su un commento al trailer di Super Mario Bros.
Uscito ieri.
Uscito ieri il trailer, il film nuovo trailer. Che arriverà invece nelle sale cinematografiche ad aprile, inizio aprile il 5 se non sbaglio.
Che bello che è stato guardarselo appena arrivato, un po' a sorpresa, poi mi è arrivata anche la mail da Nintendo per dirmi che potevo guardare il nuovo trailer. Si vede Mario che deve adoperarsi per salvare Luigi, che è prigioniero del suo acerrimo nemico Bowser, come sempre. Tra l'altro mi ha sorpreso il trailer, perché nel trailer si vede che Mario si allea tra gli altri con Donkey Kong.
Sì, 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 c'è Donkey Kong, quindi
c'erano
già questo...
tutti, sì,
ci sono i rumori, sì, ci sono i rumori del videogioco, cioè sì, bellissimo, bellissimo. Quando prende il fungo, se proprio il rumore classico, che se voi avete giocato al videogioco vi fa proprio entrare all'interno anche del film. E poi, Ricky, questo lo devi dire tu, perché nel trailer svelano una parte del film che riprende da un altro bellissimo gioco che ha fatto la fortuna anche di Nintendo e delle feste tra amici.
Sono quei particolari che poi fanno alzare dalla sedia i fan, e ci riferiamo ovviamente al riferimento a Mario Kart.
Quando fanno la corsa sui kart nel film, ho detto, ok, va bene, veramente, lo devo andare a vedere il primo giorno.
Veramente tanta roba. E devo dire che secondo me faranno un buon lavoro. Il film, pur appartenendo a case diverse, seguirà come grafica, probabilmente come storia, come target di riferimento, quello che è stato la linea che ha seguito anche Sonic, che ha fatto un film ultimamente,
sì,
che ha funzionato.
Perché a case diverse?
Appartengono alla stessa casa?
Sì, che se l'era comprato Nintendo.
Sì, è vero. Forse sono confuso con Crash Bandicoot.
No, Ricky, tu devi ripassare storia dei videogiochi. Sì, altrimenti tu nel point non metti più piede. Storia dei videogiochi.
Beh, comunque Sonic appartiene da pochissimo alla stessa.
Sì,
esatto. Prima erano un po' i rivali.
Era della Sega, esatto. Sì, che erano rivali. Il Mega Drive contro Super Nintendo.
Comunque, io non vedo l'ora, perché ci sono Mario, c'è appunto Luigi, c'è Donkey Kong, ci sono poi, vabbè,
tutti i personaggi. Di Mario,
sì. Anche i cattivi sono quelli che tu poi sconfiggi nel corso delle tue run verso i finali di ogni capitolo. Come promesso, da un trailer all'altro, dopo Super Mario, appunto nelle sale cinematografiche il 5 di aprile, passiamo a un trailer videoludico, come anticipato in precedenza, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4.
4, il terzo era su PlayStation 3, che così mi devo correggere, mi è venuto adesso il flash, che lo giocavamo sulla 3, il 3 sulla 4 non è uscito niente, e adesso a sorpresa... Buttano fuori il 4. Come mai possono permettersi di fare questa sorpresa? Perché nel frattempo la storia di Dragon Ball è andata avanti. Hanno cancellato quello che era Dragon Ball GT, non è più canonico, e quindi non vedremo più i personaggi di Dragon Ball GT, che c'erano tra l'altro anche in Final Bout, come dicevi tu, Ricky.
Sì.
Invece vedremo i personaggi che sono comparsi in Dragon Ball Super. Perché, lo sapete, in Dragon Ball è andato avanti, c'è Dragon Ball Super, hanno introdotto anche nuove trasformazioni, e infatti nel trailer mostrano la trasformazione di Goku e di Vegeta in Super Saiyan God, e poi nella versione Super Saiyan del Super Saiyan God, Super Saiyan God, Super Saiyan, che hanno questi nomi. Tra l'altro nel fumetto poi hanno inventato anche la versione Ultra Istinto, che non ho visto in questo trailer, ma molto probabilmente ci sarà. Poi magari c'è anche nel trailer, non l'ho notata io, perché nella versione Ultra Istinto Goku ha i capelli di colore, Ricky?
Viola.
No, azzurri è il Super Saiyan God Super Saiyan.
Ma quindi...
è un disastro regolarsi adesso con tutti questi colori capelli.
Cioè hanno staccato, cioè quindi non esiste più Dragon Ball GT?
Questo, nel momento in cui hanno annunciato Dragon Ball Super, che inizia qualche mese dopo le vicende della serie di Dragon Ball Z.
Sì, che è quello col gatto.
Col gatto?
Sì, che c'è il tizio.
Ah sì, ho capito, sì, il gatto, sì,
se
sì,
non mi ricordo come si chiama.
Il dio della distruzione.
Dio della distruzione, okay. Esatto.
Capito chi stava dicendo.
Sì, sì, no, il gatto. Era partito tutto dal film. Dal film, e poi adesso ci sono anche i film,
esatto.
E poi lo sviluppo tramite
hanno fatto anche
il manga e la serie d'animazione,
sì.
Con le storie che sono raccontate nei film con più tempo, no? E quindi da lì hanno fatto un nuovo sviluppo della storia, con Toriyama ovviamente dietro a tirare le fila, anche se non disegna più lui le storie di Dragon Ball, e hanno deciso che Dragon Ball GT, che era stato fatto solo come serie d'animazione, diventa fuori dal canone, è un'altra cosa.
Ah, ok, perfetto.
Va bene, infatti il successo di Dragon Ball Super, soprattutto in terra giapponese, ha portato allo sviluppo del quarto capitolo di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4.
Allora facciamo così, ci ascoltiamo After Party di Asteria e poi vi faccio una domanda specifica su Dragon Ball. di nuovo insieme, stavamo commentando appunto il trailer di Dragon Ball e vi chiedevo non quale sia il vostro personaggio preferito di Dragon Ball, perché ne uscirebbe una discussione troppo lunga, ma nei vari videogiochi quale personaggio amate scegliere, interpretare nelle battaglie, proprio alla luce del fatto che la sua comparsa nella saga, quella manga e quella televisiva, vi ha ispirato,
vabbè,
vi ha conquistato.
Ma nei videogiochi erano o Goku o Vegeta, perché avevano la trasformazione in Super Saiyan, che era forse la cosa, trasformarsi a me divertiva molto, e quindi sceglievo loro.
Il mio era sia nel combattimento nella serie televisiva, e quindi lo sceglievo sempre in Dragon Ball Final Bout, Vegeto, la fusione tra
grazie.
Io ho fatto una domanda molto chiara.
No, aspetta, ma quella, la fusione non c'era, la dovevi sbloccare.
Sì. No, poi una volta terminato il gioco potevi utilizzarlo.
Non mi ricordo più.
E lui aveva uno stile clamoroso sia nella serie che nel videogioco. Anche Gotenks, devo dire la verità, che
le fusioni
però,
sono sempre belle.
Però era un po' troppo sborone Gotenks per i miei gusti, perché poi faceva una fine poco gloriosa nel combattimento con Majin Buu.
A me faceva morire da ridere nel fumetto quando compariva lui che faceva lo sbruffone e poi finiva il tempo.
Sì, è vero.
Il mio preferito è Tenzing.
Ma dai, Robby, ma smetti. Quindi... non ci credi nemmeno te.
No, è vero, sì.
Ma se ha le vene sulla fronte, a te non piacciono le vene sulla fronte?
Ma no, c'ha un terzo occhio sulla fronte.
Ma poi c'ha tutte le vene.
Ma
no?
Ti sei con
no,
Tenzing?
Sono serio. No, scherzo, è Jiao Zemio.
Chi?
Grandissimo, Jiao grandissimo. Zemio.
È la spalla di Tenzin. Yajiro
Bai.
Ah, Riff.
Pensavo dicessi Yajiro Bai. No, Riff è... no, Giaozzi è nel fumetto.
Sì, è vero.
E Riff è nel cartone animato. Nel cartone animato hanno i due nomi che cambiano.
Sì, perché si chiamano tutti con alimenti, no? Con prodotti alimentari giapponesi.
Giusto.
Quindi... però sì, è molto, molto bello. Dai, sono contento che sia uscito questo
ma
nuovo...
veramente è Riff?
Ma no, no,
è Tenzin,
ma no.
Vabbè.
Ma no, ma se poi diventa più debole di Krillin...
ma come no,
se,
no, no.
Come
sì.
Se dicessi che il mio giocatore preferito del Milan è Ballo Touré.
Beh, rispettalo, cioè nel senso, sì.
Capito, io mi aspettavo che mi dicesse un Cell. Un Cell nella Laker. Versione cicciona, quando sta per esplodere.
Majin Buu in realtà ciccione.
Majin Buu ciccione è simpaticissimo.
Ciccione,
tanti,
tantissima roba, qua
tanta
posso
roba.
Essere d'accordo.
Di nuovo con voi, approfittiamo, visto che stiamo parlando di Dragon Ball, per leggere il nuovo messaggio da parte di Mattia.
Arrivato dove?
Arrivato sulla nostra chat.
Qual è il numero? Memoria.
Memoria non si... memoria
339-8420-154.
Grazie Mattia che ci hai scritto. Ci scrive: a me piaceva un sacco Majin Vegeta, ma ora ci sono un sacco di nuove trasformazioni, come Gohan Beast... Orange Piccolo, Gold, Frieza.
Gold Frieza è fortissimo, eh. Sono le nuove trasformazioni del Super. Ve lo ricordate invece Majin Vegeta?
Come no?
Sì,
quello con la M
no.
sulla fronte.
Sì, sì, certo, certo.
Mi...
e Vegeta Ultra Go.
C'era stato quel combattimento Ultra bellissimo Ego, tra Goku e Vegeta nella serie televisiva con Majin Vegeta, appunto, che cercava di mettere il bastone fra le ruote a Goku, che in quello scontro, se non ricordo
sì,
male,
l'altro...
perse, ma lui aveva la possibilità di trasformarsi in Super Saiyan di terzo livello, non l'aveva fatto perché anche lui aveva un tempo limitato.
Per non consumare, no, perché lì lui era morto e quindi aveva 24 ore da trascorrere sulla Terra.
Esatto, una cosa
ma
così.
Se si fosse trasformato in Super Saiyan 3 avrebbe accorciato il tempo di permanenza sulla Terra. E infatti lo fa solo in caso estremo, quando deve combattere contro Majin Buu forte.
Esatto.
E Vegeta lo vede e si offende, offende molto, sì, di questa cosa.
I personaggi invece, gli altri che ha nominato, purtroppo io non
li conosco. Junior,
No,
piccolo
no,
junior.
Gli altri, quelli nuovi della saga.
Sono le trasformazioni, sono le nuove trasformazioni,
beh, certo,
dei personaggi,
personaggi
che già conosci.
Già ci sono, però appunto
Frieza e Freezer, eh?
Le nuove trasformazioni non le conosco.
Frieza e Freezer, Ricky.
Dragon Ball Super non l'ho visto.
Però secondo me almeno i film che sono anche su Netflix potresti guardarli. Dovrebbero essere due: La Battaglia degli Dei e
tornei,
Il Ritorno,
no?
Di Freezer. No,
no.
No, non sono i tornei. Se tu guardi La Battaglia degli Dei, vedi l'inizio di Super e poi c'è quello con Il Ritorno di Freezer, che ti presenta anche Gold, la versione Gold di Freezer, che è l'ennesima trasformazione anche di quel personaggio, che secondo Akira Toriyama era il villain, il cattivo che gli era uscito meglio, e infatti è stato ripreso anche in Dragon Ball Super in questa nuova versione. Ovviamente per far tornare Freezer lo devi far tornare in vita, e lo fanno tornare in vita. Tanto in Dragon Ball è facilissimo tornare in vita.
Sì, esatto, ormai con le sfere del drago abbiamo visto Krillin praticamente...
Lui è al primato, sì. Dovremmo fare la classifica delle resurrezioni, forse sì. Krillin vince.
È colui che fa sì che in realtà i desideri veri del drago Sharon siano solamente due, perché uno è sempre...
perché poi Ricky va avanti con i nomi del cartone, mentre nel fumetto è il dio non drago, letto, non è Dragon Sharon. E comprali, no?
No, continuiamo a farlo, io colori, mi metto a recuperare il manga di Dragon Ball.
Perché
c'è troppa altra roba.
E di nuovo qui con voi. So che a questo punto Teo ci avevi parlato di un potenziale rant. Vuoi te la
voi
senti?
Dovete... Io oggi sono arrivato tranquillo, riposato, sorridente in radio. Però ho fatto l'errore, no? Di dire: guardate che se volete io mi devo lamentare di
perché
Star Trek Picard.
Siamo troppo allegri oggi, non abbiamo polemizzato su niente, quindi...
Perché non è possibile, perché Star Trek è una serie che ha di sottofondo un ottimismo che porta anche a una maggiore fiducia verso la scienza, verso il progresso dell'umanità, ecco. Dove i problemi vengono risolti senza eccessivi scontri, e invece in questa terza stagione, più che nelle precedenti, hanno totalmente abbandonato questo ottimismo che è presente in tutta la saga di Star Trek, tranne negli ultimi prodotti, infatti è un errore comune delle ultime serie, e diventano delle serie molto pessimiste, dove ci sono continui scontri, dove la scienza viene relegata magari in secondo piano. Insomma, a me queste cose qui non mi piacciono. Cioè, a me piace vedere film o serie TV con gli scontri con le astronavi, ma non deve essere Star Trek. Star Trek era altro una volta. C'era anche quello, però c'era anche un'idea di progresso, di sviluppo, di maturazione della stessa società umana, che di colpo sparisce, nonostante Picard sia un personaggio che abbiamo visto in The Next Generation con alcune tonalità, alcuni toni, e qui hanno deciso che in ogni stagione ci devono essere nuovi lati oscuri da esplorare.
Quindi come hai deciso di risolvere questa cosa?
Beh, io quando inizio una serie, a meno che non sia come Lock and Key o altre che ho abbandonato a metà, la porto avanti. Ah. Questa la porterò avanti. Hanno inserito anche tanti personaggi di The Next Generation, uno su tutti che non citerò perché magari qualcuno se lo vuole guardare dopo, che si vede meno in quest'ultimo episodio, quello che è uscito ieri, forse non si vede proprio ed è un peccato, però è giusto, quindi c'è l'effetto nostalgia che piace tanto, però come clima generale della serie non mi sta piacendo.
Quindi la stai bocciando in maniera netta?
Purtroppo la prima stagione era anche bella, con un bellissimo messaggio sui Borg, sul fatto che alla fine, ve lo ricorderete, l'avevamo detto anche qui, i Borg vengono assimilati, no? Vengono trasformati in esseri organici e metà macchine, venivano un po' riabilitate le persone che diventavano Borg perché non era colpa loro. Anche in questa terza stagione si ritorna sulla questione che i Borg erano cattivi. Insomma, non si va mai avanti e si torna sui lati negativi. Era Matilde G col suo nuovo singolo, Ipocrita, insomma, ma dobbiamo dare ancora una notiziola che settimana scorsa ci è sfuggita nelle uscite, perché il mese di marzo sarà anche il mese su Apple TV di Ted Lasso.
È vero.
Non l'avevamo detto, uscirà tra una settimana circa.
Sì.
È una delle serie delle quali io vi ho parlato qui a Nerdpoint ed è una delle serie che mi è piaciuta di più negli ultimi anni e quindi continuerò a parlarne. Non vedo l'ora che arrivi la terza e ultima stagione per vedere come si conclude. Sì, purtroppo siamo alla fine. Secondo me potevano andare avanti non all'infinito, ancora continuarla, e invece hanno deciso di chiudere alla stagione numero 3. Che è un po' il segreto per non ritornare sulle vecchie storie, come dicevamo prima.
Sì, quello sì. Non ci aspettavamo che potesse tornare così presto le vecchie storie Mandalorian.
Staremo a vedere.
Però,
vabbè, no?
Staremo a proposito di uscite di marzo, invece uscirà a fine mese al cinema il film su D&D. D&D, l'onore dei ladri.
Bene,
allora, porteremo anche questo.
In passato l'avevano già fatto di fare dei film prendendo D&D come punto di riferimento, e in passato non erano andati bene, o almeno
non erano
piaciuti. Vedremo questo come andrà.
Confermo,
c'è molta attesa, c'è molta attesa su questo.
Trovate già il trailer, comunque ne trovate già due di trailer, uno di 7 mesi fa e uno un po' più recente, di qualche settimana fa, così potete iniziare a farvi un'idea su quello che potrà essere il genere e vedere se effettivamente vi può piacere.
Sì.
Bene, siamo arrivati alla fine, ricordiamo come sempre di continuare a seguire Nerdpoint su Instagram e su Twitter. Ricky ha promesso che farà, no, non l'ha promesso, ma l'abbiamo costretto a promettere che farà un quiz prossimamente, quindi mi raccomando, continuate a seguirci anche lì. Quiz Harry Potter, abbiamo detto?
Sì, ce ne sono. Stavo pensando, potrei fare
Harry Potter,
potrei fare
Elden Ring,
su The Last of Us, su Elden Ring, ce ne sono, dai.
Su Elden Ring potrebbe essere molto complicato,
gli argomenti del momento.
Molto molto complicato. Grazie Roby.
Grazie a voi.
Grazie Ricky.
Grazie Teo.
E come sempre adesso arrivano le notizie e dopo le notizie torna il grande basket qui su Radio BlaBla Network. Nerdpoint torna sabato prossimo sempre dalle 10. Ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.